quelle che sono le prospettive e gli umori del governo turco, anche alla luce del fatto che tu negli ultimi giorni sei stato proprio in Turchia, insomma, quindi hai avuto modo di vedere la situazione in luogo.
Sì, allora, sono stato proprio a Istanbul per una decina di giorni, sono tornato questa domenica. E, tra la gente ovviamente c'è un'attesa non solita, ossia la gente vuole certamente che ci sia una netta pace e non ci siano più scontri e morti eccetera. In effetti anche a livello mediatico si mette sempre in prima posizione questo forte senso materno, ossia le madri non perdano più i figli, che siano soldati dell'esercito turco, che siano i militanti dei PKK. Quindi c'è un'area che sta cercando di costruire un momento sociologico di pace in tutti i sensi. In effetti il Parlamento, anzi non il Parlamento, scusate, il governo, dopo la dichiarazione di Öcalan durante i festeggiamenti di Nevruz, ha deciso che avrebbe nominato una sessantina di nomi, di persone, che sono tra virgolette indipendenti e avrebbero avuto un ruolo per un mese per osservare la transizione, un po' come quelle che ha fatto Napolitano qualche giorno fa nominando questi 10 saggi. E in effetti la traduzione effettiva in turco sarebbe 60 persone sagge. Queste 60 persone si organizzano secondo le regioni non politiche ma geografiche sono in Turchia, quindi sono 7 regioni, si distribuiscono in queste 7 regioni e dovrebbero avvicinarsi alle popolazioni locali per spiegare un po' la transizione, perché si tratta di un'aspettativa grossa, come vi stavo dicendo prima, ma ancora c'è una scatola grossa quanto vuota, cioè non si sa come avverrà. Öcalan ha fatto una dichiarazione attraverso 2 parlamentari abbastanza insolita. Stiamo parlando di una persona che ha deciso negli anni Ottanta di portare avanti una rivoluzione marxista-leninista con la lotta armata, e nella sua dichiarazione nettamente aveva un filo ottomano. Diceva che i popoli turchi e curdi per secoli hanno vissuto insieme sotto la bandiera Islam, eccetera, eccetera. Quindi c'è un'area poco conosciuta, poco usuale in Turchia, sia da parte della militanza, sia da parte della cittadinanza semplice. Poi la montagna, il nord Iraq, i referenti dei PKK, e hanno rilasciato delle dichiarazioni alle agenzie indipendenti dicendo che sono in attesa anche loro. Quindi, e poi c'è tutto il lato di lasciare le armi, ossia il pezzo più atteso è questo. Ci sono circa 3.000 militanti armati in Turchia e teoricamente dovrebbero lasciare le armi, abbandonare il territorio turco e ritirarsi in Nord Iraq. E poi c'è questa grande domanda, cioè, e poi cosa succederà? Questi sono cittadini turchi, non sono cittadini iracheni oppure anche cittadini siriani, iraniani, quindi ci sono vari punti interrogativi, però l'attesa grossa. Ho avuto l'occasione di, oltre a parlare personalmente, di sentire diverse interviste televisive e radiofoniche fatte in diverse città, soprattutto nel sud-est della Turchia, in confine con la Siria e Iraq. L'attesa della gente, l'aspettativa è alta. Non vogliono desiderano soprattutto un rilancio economico della zona, che è colpita da miliardi di diversi conti economici da anni, fatti sull'acqua, sul petrolio, sull'agricoltura, eccetera. Quindi le aspettative sono tante, da parte del governo c'è un esiste un'area molto, molto poco chiara. In effetti il BDP, che sarebbe il partito filocurdo legale che attualmente ha dei parlamentari in Parlamento, ha detto che dovrebbe essere il Parlamento, ossia le persone elette, a seguire il processo per il governo. Ha nettamente detto che nominerà, appunto, ieri l'ha fatto, nominerà queste 60 persone per seguire tutta la transizione.
Sì, sì. Quindi, abbiamo letto sul manifesto che si riuniscono, credo, domani per la prima volta, sotto la presenza di Erdogan proprio. E quindi vedremo.
C'è anche questa cosa non chiara, cioè loro dovrebbero riunirsi, nominare per ogni regione un presidente, un vice, un segretario, per consigliere, e poi andare al governo, particolarmente a Erdogan, a parlare. Quindi poi ovviamente alla fine del discorso di questa riunione sarà rilasciato probabilmente un comunicato stampa, però la riunione è chiusa alla fine. Cioè, sembra che il governo abbia voglia di portare avanti il processo come desidera, come si può, delegando alle terze parti. Quindi controllo io, ma dico che non controlla. Addirittura il Ministero degli Affari Interni, ieri, adesso mi scappa il nome, ha detto nettamente che saranno soprattutto i servizi segreti a gestire l'abbandono del territorio dei militanti.
Cioè, vedremo poi cosa succederà nella pratica, se i militanti ci staranno o meno, a seconda di quello che si decide. Volevo chiederti proprio come obiettivi. Tu che magari hai anche ascoltato la gente attraverso le interviste, i notiziari, che cosa vuole la gente curda? Perché non più l'indipendenza statale, da quello che capiamo, però la lingua, l'autonomia.
Allora, le aree sono anche dentro il movimento curdo, c'è un'incertezza, c'è una situazione poco chiara. Allora, il punto di partenza degli anni 80 era quello: costruiamo con la lotta armata il Kurdistan indipendente, un Kurdistan a base dei principi comunisti, uno Stato con la dittatura del proletariato, e poi era così, è così nato e ha portato avanti in tutti i sensi questa linea fino a poco tempo fa. La dichiarazione di Öcalan, oltre quel punto specifico sulla religione, dice nettamente che la lotta armata è finita, adesso inizia una nuova fase. Poi fa molto riferimento a questo nuovo riordine del Medio Oriente, che mi lascia un po' perplesso, perché il Medio Oriente sì, si stanno riordinando le cose, però non in modo molto umano. E la gente invece, ed è semplice, come ho detto prima, aspetta la pace, vuole vedere rilanciata l'economia, vuole più occupazione. Stiamo parlando della zona con l'alta disoccupazione della Turchia, con l'alta violenza nei confronti delle donne e l'alta occupazione minore, quindi stiamo parlando dei ragazzi che hanno meno di 18 anni, l'alto livello di analfabetismo. Quindi manca tutto in quell'area, manca tutto, e la gente vuole rilanciare la zona. Ovviamente stiamo parlando in un periodo in cui dovrebbe uscire la bozza definitiva della nuova Costituzione. Quindi siamo in una fase molto storica in Turchia.
Della Costituzione, la Costituzione turca?
Esatto, la Costituzione turca, che secondo le promesse dovrebbe riconoscere le autonomie locali, e dovrebbe riconoscere gli alfabeti locali, cioè, quindi una serie di diritti civili dovrebbe riconoscere. Poi dovrebbero cancellare la dicitura netta, chiara, che si trova in ogni virgola, ossia l'identità turca, e quindi non dovrebbe far più riferimento a queste. Ieri il Presidente della Repubblica era in Lettonia, credo, a Riga, ha fatto una conferenza stampa con i giornalisti e ha detto che lo Stato turco dovrebbe farsi riferimento al concetto di cittadinanza dell'epoca selciuco oppure ottomano, ossia tu sei un cittadino ottomano, ma non importa, cioè, è soltanto una cittadinanza nazionale, al di là di quello dovresti essere comunque tutelato per il tuo costume, per i tuoi diritti civili e per il fatto che tu appartenga,
certo,
a un'etnia.
Questo sarebbe una cosa...
Anche di questa bozza non si sa niente, cioè noi sentiamo delle dichiarazioni dei parlamentari, due parole, tre parole, però di questa bozza non si sa niente. Tra l'altro Erdogan l'anno scorso ha detto che doveva essere pronto entro fine marzo, ma oggi il 3-4 aprile ancora non c'è niente.
Sì, sì.
E questa è una cosa importante. Solo un dettaglio che vorrei dare, credo che sia abbastanza interessante. Ho avuto l'occasione di leggere l'intervista fatta con Gültan Uçar, che è un ex militante armato dei PKK, che è sceso dalla montagna nel 99 lasciando le armi, e perché c'è stato il primo tentativo di aprire questo confronto, la prima delegazione della pace. E lei dice una cosa interessante: questi 3.000 militanti che dovrebbero lasciare il territorio, secondo le dichiarazioni dei membri del governo, dovrebbero essere quelli che non sono stati coinvolti negli scontri, quindi non hanno le mani, diciamo, cioè non hanno commesso nessun crimine. E la militante, Gültan Uçar, dice: chi sale in montagna non è possibile sapere se secondo la legge turca ha commesso un reato o meno. Quindi c'è anche questa cosa molto vaga da chiarire,
da definire. Sì. Senti, è arrivato
in mano le armi, ovviamente ha una certa netta tendenza, questo
sì, è chiaro. Sì. Senti, è arrivato un messaggio di un ascoltatore che probabilmente è curdo, perché appunto il linguaggio è impreciso. Comunque dice: rispetto al cambio sociale, cosa cercano i curdi? Credo cambio sociale, appunto cambiamento della società. Tu parlavi della disoccupazione molto alta, sì, in quelle regioni, ma sì, magari anche una forma di convivenza, appunto, di queste comunità che ci sono da quelle parti, che di autogoverno, auto-organizzazione, forse chiedono la...
Dei piccoli spunti ci sono. Per esempio, il presidente Erdogan ha partecipato a una trasmissione televisiva del CNN turco, e quando ero lì ho avuto l'occasione di ascoltarlo. Ha dato degli spunti interessanti. Entro il 2023 la Turchia dovrebbe già essere governata in senso federale con le regioni. Questo era un discorso che non si poteva fare all'epoca, assolutamente. Adesso si inizia pian piano a parlare di questo. Quindi a livello governativo sembra che da adesso in poi, entro il 2023, ci sarà una transizione verso il controllo locale, potremmo dire un sistema federale svizzero oppure verosimile, ossia quello come quello italiano oppure tedesco.
Sì, sì.
Quindi questo potrebbe essere una sorta di soluzione per il rilancio dal punto di vista economico delle aree, perché esiste uno squilibrio netto economico-sociale all'interno del paese, e fino adesso c'è stata sempre la tendenza di restiamo insieme sotto la stessa bandiera, la stessa lingua, rilanciamoci insieme, riconosciamo i nostri diritti insieme, però il risultato non è stato per niente positivo. L'aspettativa della gente è come quella che lui ha detto: la pace prima di tutto. Io ho sentito varie interviste fatte a Diyarbakir, che è la cosiddetta capitale del Kurdistan ipotetico, e la gente vuole soltanto la pace, non ha le scatole piene dei figli che vanno in montagna oppure vanno a prendere le armi al nome dell'esercito turco a sparare ai fratelli. Prima la pace, poi il rilancio economico. Io credo che questo soprattutto sarà la base di questo rilancio. Quindi rinunciamo al passato, a tutto quel percorso di lotta armata comunista, parliamo soltanto della tregua e investimenti.
Vedremo.
Che non è uno scenario del tutto interessante, però nel Medio Oriente molto di moda e ultimamente.
Vedremo. Ti ringraziamo per ora per questo contributo, magari ci risentiremo per aggiornamenti, visto che adesso questa trattativa andrà avanti e sembra essere molto importante, vediamo dove porterà.